Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie,
un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone. La storia che vi raccontiamo oggi è quella di un'attrice di straordinario magnetismo, veramente dalla abbagliante bellezza, che tutti ricordiamo in capolavori del cinema italiano, come 8 e mezzo di Fellini, ma non soltanto al cinema, perché ha lavorato anche in televisione, ha lavorato anche sul palcoscenico. Stiamo parlando di Caterina Boratto, scomparsa il 14 settembre scorso, e vogliamo raccontare la sua storia grazie alla presenza di suo figlio qui in studio, Paolo Ceratto. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, buongiorno anche agli ascoltatori.
Dunque, dicevamo di sua madre, che ha avuto una carriera veramente molto variegata in realtà. Ho parlato del cinema italiano, ma non è stata soltanto una carriera appunto legata al cinema, anche perché in realtà sua madre aveva cominciato studiando l'opera, avrebbe voluto diventare una cantante d'opera.
Sì, proprio l'inizio era una provenienza da studi musicali e poi ci fu l'opportunità, l'occasione di una specie di concorso e la scelta poi per fare la protagonista del film Vivere di Brignone del 1936. E quindi dal completo anonimato alla possibilità di essere riconosciuta e conosciuta in tutta Italia. Perché il film ebbe poi un grandissimo successo, distribuito dalla MGM anche in America Latina, e poi le permise di avere un contratto con la MGM proprio a Hollywood.
Vivere inoltre aveva una colonna sonora rimasta giustamente famosa, per il film l'aveva incisa Tito Schipa.
Oggi che magnifica giornata, che giornata di felicità. La mia bella donna se n'è andata, m'ha lasciato al fine in libertà. Son padrone ancora della mia vita e goderla voglio sempre più. E l'ha maggiurato nel partir che non sarebbe ritornata mai più. Vivere senza malinconia, vivere senza più gelosia, senza rimpianti, senza mai più conoscere cos'è l'amore, cogliere il più bel fiore, goder la vita e far tacere il cuore, ridere sempre così giocondo, ridere delle follie del mondo, vivere finché c'è gioventù, perché la vita è bella, la voglio vivere sempre più. Spesso la commedia dell'amore la tua donna recitar ti fa, tu diventi allora il primo attore e ripeti quello che vorrà. Sul terzetto scende giù la tela, finalmente torna la realtà e la sua commedia dell'amor in una farsa trasformata sarà. Di nostalgia, io non ho più rancore e ringrazio chi me l'ha portata via. Ridere sempre così giocondo, ridere delle follie del mondo, vivere finché c'è gioventù, perché la vita è bella, la voglio vivere sempre più.
Quindi giovanissima, in realtà sua madre parte già per Hollywood e fa un provino di grande successo anche con George Cukor.
Esattamente, esattamente. Capitò in un momento molto delicato a livello internazionale, perché l'inizio fu 1936-1937, la partenza per Hollywood nel 1939, e sappiamo tutti che il 10 giugno del 1940 l'Italia entra in guerra, e quindi lei, trovandosi negli Stati Uniti, si trova in una situazione, in una posizione molto delicata, per la quale deve prendere poi una decisione.
E la decisione sarà quella di ritornare in Italia?
E la decisione fu proprio quella, prendendo anche dei rischi personali con un viaggio rocambolesco, mentre avrebbe potuto tranquillamente restarsene negli Stati Uniti, perché forse non tutti sanno, mio nonno, il papà di Caterina Boratto, Maurilio Boratto, era nato a Brooklyn, quindi era cittadino americano.
Quindi per sua madre sarebbe stato facile...
Assolutamente, assolutamente, assolutamente. Io mi ricordo anche la gioia di guardare l'estratto di nascita, e poi il fatto che era stato battezzato nella chiesa di St. Patrick a New York.
Sua madre le ha raccontato qualcosa di quella breve stagione hollywoodiana?
Ma mi ha raccontato per esempio delle cose un po' particolari, nel senso che ci fu, e questa è un po' la straordinaria fortuna che lei ha avuto, di incontrare delle persone eccezionali, di vivere insieme o vicino o accanto a delle figure davvero uniche, perché per esempio nel periodo hollywoodiano ebbe il modo di conoscere Francis Scott Fitzgerald, per citare un nome, il quale rimase abbagliato da questa presenza, e come si diceva allora, no? Si disse she's a dreamboat, che in realtà vuol dire che è una visione spettacolare. Non esiste traduzione in italiano di she's a dreamboat. Poi mi confessò anche un'altra cosa, perché gli chiesi: ma secondo te, mamma, chi è stato l'uomo più bello, più affascinante di questo periodo hollywoodiano? E lei mi confessò che Robert Taylor fece sicuramente breccia, perché aveva questi occhi verdi e che probabilmente non era nemmeno così fotogenico come in realtà...
E una presenza ancora più
ancora,
magnetica.
Ancora di più, esatto. E poi naturalmente il grande fascino di grossi tycoon come Louis B. Mayer, altri attori, tutto quello che era un po' intorno anche alla scuderia della MGM, e quindi la cura, l'attenzione per quanto riguardava lezioni di recitazione, lezioni di canto, lezioni poi che riguardavano, non lo so, il modo di porgersi, il modo di camminare, no? In preparazione poi di un lancio che poi in realtà non avvenne più negli Stati Uniti.
Però quel glamour internazionale le è rimasto. Infatti qualche anno dopo incise in versione italiana una famosa canzone di Irving Berlin, che era stata colonna sonora di un famoso film, Seguendo la flotta, con Fred Astaire e Ginger Rogers. Il titolo della canzone era Let's Face the Music and Dance.
Notte di luna e d'amore, la dolce musica al cor dice già se di amare. Restiamo insieme, balliamo la misteriosa canzone, parla di sogni e illusioni che fa sbocciar, fiorir l'amore. Restiamo insieme, balliamo. Non chieder se domani il sogno d'or lontano sarà. Notte di luna e d'amore, la dolce musica al cor dice già non pensare. Forse felici noi siamo, restiamo insieme e balliamo.
E Ed era la voce di Caterina Boratto, di cui stiamo raccontando la storia insieme a suo figlio Paolo Ceratto. Dunque, dicevamo, sua madre quindi è ritornata in Italia, ma non è rimasta inattiva, perché ha subito girato un film di grande successo, tra l'altro Campo dei Fiori.
Ritorna in Italia dopo un viaggio rocambolesco nel quale poi le verranno sequestrati da una nave inglese tutti i suoi averi. Lei sperava di poter aiutare la mamma e i tre fratelli, di cui era preoccupatissima, no? Che potessero entrare in guerra, che potesse succedere loro qualcosa, come d'altronde poi tutte le madri, tutte le sorelle d'Italia erano, certo, assolutamente nella stessa condizione, nella stessa, perché aveva già perso molto giovane il papà, e quindi con il successo cinematografico lei era un po' la presenza anche, se vuole, maschile della casa, perché era lei che riusciva a far sì che ci fosse il pane in tavola tutti i giorni. E quindi si diede da fare e ebbe poi la fortuna di lavorare insieme a Anna Magnani e Aldo Fabrizi in quello che è un po' uno dei primissimi film spartiacque, no? Che è Campo dei Fiori, come lei menzionava. Un film
in cui sua madre è la protagonista, non la Magnani.
Questo sono
per
sì,
dare un'idea,
sì,
appunto dell'importanza che in quel momento aveva.
E poi ci fu anche l'occasione di conoscere Fellini, perché Fellini lavorava insieme ad Aldo Fabrizi, no? in questo film girato tra l'altro qui a Roma, ma ne girò anche degli altri, uno in particolare che mi farebbe davvero un enorme piacere se si riuscisse a ritrovare, che è Dente per Dente, che fu girato a Torino presso il Castello del Valentino, ed era appunto un rifacimento di una opera shakespeariana. Ma perché dico questo? Perché dalle fotografie vede una presenza sua talmente luminosa, talmente meravigliosa, e ho poi scoperto che quello era il periodo in cui lei era veramente molto molto innamorata, e quindi anche questo amore, no, riusciva a essere trasmesso, e si riesce anche a intuire dalle foto. E quindi questo è un film, diciamo, precedente a Campo dei Fiori, di Marco Elter, Dente per Dente.
Sì. Negli anni 50 l'attività di sua madre?
Allora, negli anni 50, intanto lei si sposa nel 44. Qui sarebbe un po' lungo descrivere tutta quella che è la vicenda matrimoniale con mio papà, ma mio papà era un uomo gelosissimo e le voleva un bene folle, e quindi per lei, per la mamma, era particolarmente difficile poter lavorare. Quelli erano gli anni che forse avrebbe dovuto e potuto essere anche una presenza nel cinema, che si stava poi riprendendo con delle firme talmente eccezionali. Fu con l'amicizia di Riccardo Freda, che era un amico anche di mio papà, che fece una sola interpretazione nel film sceneggiato da Monicelli, dal titolo Il tradimento, insieme a Amedeo Nazzari e a Vittorio Gassman. È un film poi dove lei a un certo punto scompare, deve scomparire, e credo che questo sia avvenuto perché mio padre aveva probabilmente cambiato idea sull'idea di farla recitare. E allora non so con quale...
Ha dovuto piegare la sceneggiatura.
Non so con quale... Io l'ho visto, perché questo è un film che poi si può vedere, ogni tanto lo passano anche in televisione. È un film del 1951. E niente, poi non lavorò, era sempre a Torino, non lavorò fino all'incontro fatidico in Via della Croce con Federico Fellini,
che le volle appunto per 8 e mezzo. Thank you. Era la colonna sonora di Nino Rota, di 8 e mezzo, nel quale veramente sua madre è di una bellezza abbagliante, un'immagine misteriosa, veramente indimenticabile.
Io la ringrazio, perché poi Fellini ebbe questa grandissima capacità di leggere dentro nelle persone, e credo che in quell'occasione aveva intanto ripreso un'amicizia, perché si erano conosciuti sul set di Campo dei Fiori del 1943. Ma nel 1962, quando si rividero, Fellini era già Fellini, perché era passato il tempo della dolce vita, e vide in lei questa presenza di una grande di un grande amore, di una grande bellezza, di una grande eleganza anche interiore, e scelse per lei la parte di una madre, perché è vero che è una figura che si vede per pochi attimi, è quasi proprio un'apparizione, ma se analizziamo bene anche solo la prima scena in cui scende le scale per richiamare una fanciulla, e noi possiamo solo presumere che si tratti della figlia, certo. E lo fa in un modo molto garbato, molto dolce, con molto affetto, e poi successivamente, sempre nel film, scopriamo che Guido Anselmi, da bambino, aveva come riferimento la figura della Madonna, che casualmente, ma nemmeno poi così casualmente, ha le sembianze di Caterina Boratto. E io lì le devo confessare che lo scultore del set di Fellini, Bragalini, venne a casa da noi in via Mannati, e la mamma si prestò come modello per la statua della Madonna in 8 e mezzo, certo. E quindi divenne un po' questa figura molto, molto positiva, molto affettuosa, molto calda, molto, ed è la figura che noi vediamo nell'arema anche, no? Nelle varie figure che sono intorno al personaggio.
Il
di Guido Anselmi,
di Guido contro le
esattamente
di Fellini, certo. Fellini la volle ancora anche in Giulietta degli Spiriti.
accedere alla colonna sonora misteriosa e sfuggente ancora di Nino Rota di Giulietta degli Spiriti, un altro film in cui Fellini volle sua madre.
Sempre per fare la figura materna, ma questa volta a carte rovesciate, e quindi è una figura materna invece molto, come le posso dire, molto diversa, quasi agli antipodi, che riprende in continuità, perché fa la parte appunto della madre di Giulietta, che riprende Giulietta per come è vestita, per come si comporta, per quello che fa, per quello che non è, ed è una figura molto oppressiva, molto...
Una madre rigida, autoritaria. Esattamente.
E quindi lì ha avuto poi modo di cimentarsi in una parte che completava poi questa possibilità, le possibilità di essere madre.
È stata anche la madre di Kitty in Anna Karenina, la madre di Valeria Ciangottini questa volta.
Ma difatti quella che a me sembra un merito che bisognerebbe offrire a Fellini nel suo firmamento di qualità era proprio quello di riuscire a creare delle immagini quasi come se fossero delle icone, perché poi non è forse un caso che tantissimi registi successivamente a Giulietta, al film Giulietta degli Spiriti, la scelsero per delle parti di madre. Ma davvero, io ho raccolto una serie di esempi, Blasetti, Sordi, Fizzarotti, Castellari, ma davvero tanti, e giustamente, come diceva, anche in televisione, dove pensavano a Caterina Borato e ancora prima di vederla uno immaginava una mamma. E quindi questo è forse uno dei grandi meriti di Fellini, non solo di averla riscoperta, ma di averle dato uno spazio, di averla identificata nell'immaginario collettivo come una figura proprio spiccatamente materna.
Certo. E nominavamo appunto Sandro Bolchi per Anna Karenina. So che sua madre era molto legata ad un ruolo che girò sempre per Bolchi, e il Bellamy era un ruolo che le aveva dato una grandissima soddisfazione.
Ma lei sa tutto. in effetti sì, perché poi quando ci si scopre o mamme o nonne o zie e si ha la possibilità invece di fare la parte, in questo caso completamente diversa, di una persona innamorata, di una persona che viene lasciata, di una persona, beh, per un attore è molto importante, perché vuol dire è una nuova prova, no? Che vediamo se ce la faccio, vediamo se la riesco a superare. E quindi è verissimo questo, sì. Fu una delle cose che lei amò di più, proprio per la responsabilità nuova che Bolchi si sentì di offrirle.
Sì. E poi, dopo aver passato la maggior parte appunto della sua vita davanti ad una macchina da presa, alla fine della carriera ha affrontato il palcoscenico, una cosa che forse proprio all'inizio, quando appunto studiava canto, l'aveva un po' probabilmente trattenuta la paura del palcoscenico, e che invece ha potuto affrontare cantando, tra l'altro, nella Principessa della Ciarda, un grande successo personale proprio per sua madre.
Sì, perché era come in un certo senso riprendere un discorso che aveva abbandonato, aveva lasciato. E quindi intanto l'amore per la musica, poi la delizia di queste musiche di Kalman, che sono straordinarie, e non ultimo il fatto che l'affiatamento sotto la regia di Pippo Crivelli, giù al massimo di Palermo, in un contesto che la divertiva, che la faceva star bene, perché poi anche gli attori sono come tutti noi, è molto importante il contesto, l'ambiente, con chi si lavora, con chi si vive praticamente poi 24 ore su 24. E quello fu sicuramente una cosa molto, molto bella, come fu molto bello anche l'occasione, l'opportunità di lavorare con Giuseppe Patroni Griffi per fare teatro e per fare Pirandello.
Due, no? Ciascuno a suo modo e sei personaggi.
Sì, esatto, la signora Pace. E io purtroppo non ho potuto vederli perché lavoravo via dall'Italia, ma so che fu anche per lei una bellissima esperienza, anche faticosa, perché il teatro a una certa età implica anche dei sacrifici, ma allo stesso tempo le permise di scoprire tanti posti in Italia che non aveva mai visto prima, quindi era anche contenta di questo aspetto semi-turistico, se vuole, no? di scoprire a una certa età le bellezze del nostro paese.
Sì. Lei diceva appunto era fuori per lavoro, non lo ricordavo all'inizio, ma lei lavora per le Nazioni Unite, quindi...
Sì. E quindi allora non ero... diciamo stabile in Italia, ma lavoravo soprattutto in Africa. Sì, proprio così.
Vorrei chiederle un'ultima cosa, cioè che cosa le ha lasciato, che cosa ricorda soprattutto di sua madre?
Ma sono tante gli aneddoti, le storie, i ricordi, ma la cosa forse più importante è immaginare che mi ha lasciato un esempio sia pubblico che privato straordinario, e quindi una grande ispirazione da questo esempio.
Io la ringrazio moltissimo di essere stato con noi, di aver condiviso appunto il ricordo di un'attrice straordinaria e leggo anche di una, appunto dalle sue parole, di una madre straordinaria, e quindi voglio ringraziare Paolo Ceratto di essere stato in nostra compagnia e di averci parlato di Caterina Boratto, scomparsa lo scorso 14 settembre, di cui oggi abbiamo voluto raccontare la storia.
Grazie.
Era la nostra storia di oggi, tra una settimana ve ne racconteremo un'altra. Thank you.